Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, questa è la puntata 271 del Pointer Podcast. Io sono Luca e oggi con me c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Come sempre, prima di cominciare ad immergerci nei vari temi che tratteremo durante questa puntata, vi ricordiamo quali sono i nostri contatti. Quindi se volete rimanere in contatto col Pointer Podcast, il modo più semplice è quello di unirsi alla Pointer Chat. Trovate il link nelle note della puntata. La Pointer Chat è la nostra chat su Telegram, dove discutiamo un po' di delle tematiche che insomma trovate anche in puntata, ma ultimamente è anche un posto dove rimanere aggiornati su tutto quello che riguarda l'AI, gli agenti e tutte queste tematiche qua. E potete poi seguirci sui vari social, probabilmente LinkedIn è quello dove siamo più attivi, noi in prima persona e anche con la pagina del podcast. E potete mandarci una mail, alla nostra mail è info@pointerpodcast.it. Se poi siete proprio molto bravi, quello che potete fare è lasciarci anche delle recensioni. Potete farlo su Apple Podcast e potete farlo su Spotify e su Pocket Cast. Se lo fate su Apple Podcast potete lasciare delle stelline, ma potete anche scrivere un commento. E nel momento in cui voi scrivete il commento, noi potremo poi leggerlo e a quel punto potremo ringraziarvi personalmente in puntata. Quindi è una cosa anche un pochettino più interattiva. E, detto questo, direi che possiamo iniziare la nostra puntata. Oggi abbiamo due argomenti principali di cui parlare. Uno è un po' più lungo, quindi prenderà la maggior parte della puntata probabilmente, e l'altro è quello che porta Eugenio, e ne parliamo dopo. E poi però abbiamo molti pointer picks, nel senso che dato che abbiamo saltato due mesi di pubblicazioni delle puntate, abbiamo accumulato tante cose che abbiamo visto, e secondo me vale la pena tornare su alcune di questi contenuti, perché abbiamo visto cose molto carine, almeno secondo me, insomma. Poi magari uno ha un bias nei confronti di quello che gli piace vedere in TV, però vabbè. Allora, per cominciare, tanto per cambiare, parliamo di agenti, anche oggi. Però lo facciamo in modo un po' diverso, perché non parliamo dei soliti agenti per il codice di cui ormai parliamo praticamente ogni puntata e conosciamo bene. Oggi io sono partito da un articolo che ho trovato sul blog di Goodfire AI, in cui loro, il titolo dell'articolo è You and your Research Agent, Lessons from Using Agents for Interpretability Research. Quindi, innanzitutto, Goodfire AI è un'azienda che si occupa di interpretabilità di LLM principalmente, quindi in generale di modelli di AI. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che loro cercano di creare dei sistemi che possano capire il modo in cui funzionano davvero questi modelli, in modo che l'utente che li usa possa avere anche più fiducia in questo modello. C'è tutto un filone di ricerca che è quello della Explainable AI, quello dell'interpretabilità di questi modelli. Loro sono un'azienda che si occupano di fare interpretabilità. E quindi giustamente hanno detto, ok, ma gli agenti, ok, vengono usati per il codice. E quelli che vengono usati per il codice ormai li conosciamo e sappiamo come funzionano. Allo stesso modo, potrebbe essere utile avere degli agenti che sono molto bravi a fare ricerca. E proprio questo è il tema dell'articolo, dato che loro pensano che comunque a un certo punto si arriverà a un momento in cui delle risorse, diciamo, computazionali delle varie aziende che producono grandi modelli di AI verranno usati anche per rendere interpretabili questi modelli, loro sono dell'idea che gli agenti anche avranno un ruolo per arrivare a questo, in questa interpretabilità, e quindi da qui l'idea di pensare a degli agenti che facciano ricerca. Quindi la prima differenza che loro portano, che loro introducono, è quella tra l'agente coding, quello che, di cui abbiamo spesso parlato in puntata, quindi l'agente che simula il comportamento di uno sviluppatore. Questi sono agenti più comuni perché per vari motivi. Prima di tutto abbiamo molti più dati di training, perché ci stanno tanti repository, tante basi di dati pieni di codice online, e Poi abbiamo anche probabilmente molti più utilizzatori, perché sono probabilmente molte di più le persone che scrivono codice e vogliono farsi aiutare da un agente, da un agente, rispetto a magari chi fa ricerca e vuole essere aiutato da un agente. E l'altra differenza importante rispetto all'experimenter agents che loro, di cui loro parlano, è che l'agentic coding, l'agentic coder, anzi, crea un qualcosa che è un pochettino più concreto rispetto a quello che fa un agente che fa esperimenti, perché comunque il codice è un qualcosa di più concreto, puoi magari andarlo a eseguire, puoi capire meglio se effettivamente funziona o meno. Per quanto riguarda l'altro tipo di agente, loro lo chiamano experimenter agent, ci sono meno dati di training, perché comunque non è più complicato magari trovare online tutto il processo che cioè magari trovi un paper in cui c'è una ricerca, però non trovi tutto il processo che ha portato a quella ricerca, non trovi tutto il pensiero che è stato fatto, non trovi tutti gli esperimenti che sono stati fatti, quelli positivi, quelli negativi, quindi è più complicato già capire come eseguire il training di un agente di questo tipo. C'è meno richiesta, come vi dicevo, e sono degli agenti che fanno appunto ricerca, quindi aiutano a scoprire qualcosa che magari prima non conoscevi, e l'output deve essere un esperimento, e potenzialmente, sperabilmente, le conclusioni di questo esperimento dovrebbero essere valide. Loro utilizzano entrambi i tipi di agenti, sia quelli per il codice, sia quello per gli esperimenti, ma hanno voluto far vedere con questo articolo il modo in cui utilizzano anche quello, specialmente per gli esperimenti, che hanno chiamato Scribe. Ci sono alcuni esempi di come hanno utilizzato questa gente, di come questa gente è stata in grado di funzionare, almeno questi sono gli esperimenti che loro riportano poi nell'articolo, poi magari ci saranno altre cose che hanno provato e che non hanno messo nell'articolo, o comunque potrebbe anche essere andato avanti questo tipo di ricerca, visto che comunque l'articolo è del 2 ottobre. Primo test, secondo me già qui è interessante e si ricollega a una cosa che dirò successivamente. Domanda, diciamo, aperta, perché hanno preso questo agente, questo scribe, quindi questo experimenter agent, gli hanno dato un esempio di come si usa un modello genomico che si chiama Evo2, a cui loro hanno contribuito allo sviluppo, gli hanno fornito uno sparse autoencoder, che se non sapete cos'è, ne abbiamo parlato in qualche puntata fa, forse abbastanza puntate fa, nella puntata in cui avevamo parlato dell'interpretabilità delle LLM con il paper di Anthropic sul Golden Gate Bridge. Gli hanno dato un dataset che conteneva contenente un genoma, e poi gli hanno detto: ok, adesso per favore tu trovi delle feature interessanti all'interno di questo sparse autoencoder relative a dei concetti biologici. La cosa che ha fatto questa gente è stato identificare varie feature, e loro le feature che aveva identificato la gente le avevano già scoperte e le avevano già identificate e le avevano messe in un paper. E questa gente è stato in grado anche di rappresentarle in modo visivamente un pochettino più carino, tra virgolette, con una figura. Hanno fatto un secondo test. In questo secondo test hanno utilizzato la gente per trovare un autovettore che potesse fare del pruning di alcuni pesi di un vision transformer. Il motivo? Ridurre la memorizzazione di dati di training all'interno del vision transformer stesso, quindi riducendo la memorizzazione riducevano anche magari i rischi che il vision transformer provocasse dei problemi di privacy con il leak magari di alcune informazioni. Stesso tipo di task, in qualche modo molto simile, sempre si parla di memorizzazione, gli hanno dato un modello, gli hanno detto quali sono, gli hanno detto di fare degli esperimenti in modo tale da localizzare dei neuroni che erano responsabili della memorizzazione. Quindi in tutti questi esperimenti che hanno fatto, hanno notato una cosa in particolare, che se ci pensate rende questi experimenter agent simili in qualche modo al comportamento che hanno anche i ricercatori, perché la cosa che hanno notato è che in pratica questi experimenter agent funzionavano meglio e davano dei risultati migliori nel momento in cui avevano la possibilità di accedere a un notebook, a un Jupyter notebook, e gli veniva gli veniva dato la possibilità di utilizzarlo e di fare modifiche e eseguire il codice all'interno di questo notebook. Quindi, se, anche se i task erano diversi rispetto a quelli dei coding agent, loro, questi experimenter agent, erano più bravi nel momento in cui avevano accesso a dei Jupyter Notebooks. In qualche modo, appunto, si rifà a quello che succede anche nella realtà con magari quando fai ricerca, perché i notebook vengono utilizzati per l'immediatezza che ti forniscono, nel senso che il notebook ti permette facilmente magari di importare dei pacchetti, ti permette di definire delle variabili, ti permette di fare di scrivere del codice in una cella, di eseguirlo, ma ti accorgi subito se magari quel codice non funziona, poi crei un'altra cella, riesegui il codice. Quindi è qualcosa di molto più interattivo, è un qualcosa però che ti permette di andare step by step, e è diverso rispetto magari al coding agent che ti scrive tutto il codice in un file Python, per esempio, e te lo esegue. Magari lo esegue per ore e poi alla fine si blocca perché c'è un errore. Quindi il fatto di avere il codice in blocco, il fatto di avere questa immediatezza, evidentemente piace a questi experimenter agent che riescono a funzionare meglio. Quindi loro cosa hanno fatto? Hanno sfruttato questa scoperta che avevano fatto, hanno quindi deciso di sviluppare un MCP che poi hanno messo a disposizione open source su GitHub, che permette a questo scribe, quindi questo agente, questo experimenter agent, di prendere, di accedere ai notebook e di ottenere anche gli output. Quindi, perché è migliore rispetto appunto ad avere magari la gente che scrive tutto il codice? Perché nel mentre che magari segui una riga, un blocco all'interno di questo notebook, ottieni il risultato, tra virgolette, ragiona la gente o l'LLM che ci sta sotto, si ferma, ci ragiona, magari modifica il blocco successivo perché ha trovato qualcosa di interessante nel blocco precedente, che gli permette di valutare la situazione e capire un po' che le cose magari non erano come aveva inizialmente pensato. Quindi questo gli dà più possibilità di modificarsi e di fare esperimenti migliori, tra virgolette. Ora, se con gli agenti che scrivono codice abbiamo un po' di facilità a verificare che effettivamente scrivono del codice sensato, quindi ci sono dei benchmark che ti permettono di capire se la gente sta scrivendo o meno un codice che è corretto, un codice che funziona senza errori, possiamo testarlo, ci sono dei benchmark. Ora, valutare nello stesso modo un agente che fa esperimenti, che fa ricerca, non è facile nello stesso modo, perché in alcuni casi non è, diciamo, non, l'umano di per sé potrebbe più o meno capire subito se una ricerca che sta portata avanti è valida o meno, mentre invece l'agente di per sé potrebbe ottenere dei risultati che sono eccessivamente buoni. O allo stesso modo, magari potrebbe ottenere dei risultati negativi, ma potrebbe in qualche modo nasconderli e farli passare per risultati positivi. Infatti, loro hanno notato che gli agenti in generale, quando ottengono dei risultati, hanno un bias verso l'essere ottimisti. Quindi, la prima cosa che fa è quello che viene chiamato reward hacking, ovvero, per esempio, stanno eseguendo un task, devono fare degli esperimenti, non hanno accesso a dei dataset che servirebbero per fare questi esperimenti. Cosa fanno? Li generano. Quindi non è la stessa cosa però di usare dei dati reali, e quindi questo è un primo problema. Secondo problema che hanno notato, la gente produce dei risultati negativi, ma li presenta in modo positivo. Cerca di far passare il risultato negativo come qualcosa di positivo. Terzo errore. Si esalta per dei risultati che sono estremamente positivi, ma estremamente positivi, ma to troppo positivi dal sembrare reali. Quindi, per esempio, il modello ottiene il 100% di accuracy, quindi la gente sarà contentissimo e sarà convinto che ha ottenuto degli ottimi risultati. Le mitigazioni per queste problematiche sono, secondo me, piuttosto carine, perché a parte il fatto che loro dicono sì, il modello che c'è sotto, più migliora, migliore è poi il risultato del task che viene svolto dalla gente. E questo, vabbè, ci stiamo, lo sappiamo. Allo stesso tempo, però, la cosa interessante che fanno è usare un agente che fa da critico, in qualche modo. Quindi loro producono dei risultati, ma hanno un agente che giudica il risultato dell'experimenter agent. Quindi questo experimenter agent produce dei risultati, li passa al giudice, e il giudice va a fare un po' una valutazione di quello che è successo durante l'esperimento e prima. Quindi considera le varie limitazioni, considera degli errori che la gente potrebbe aver commesso durante tutto l'esperimento, durante tutti i vari ragionamenti. E quello che hanno notato è che se l'LLM che fa da giudice è diversa dalla LLM che fa da experimenter, si ottengono risultati migliori. Ora, qua c'è una cosa che mi ha fatto pensare a quando nella scorsa puntata Eugenio parlava di Cursor e del fatto che c'hai gli agenti che in parallelo sviluppano la stessa feature, se non sbaglio,
sì, esatto.
Qualcosa del genere. Ecco, loro qui parlano appunto di questo, perché dicono, rispetto a un coding agent, un experimenter agent può essere parallelizzato, nel senso che il coding agent, se lo parallelizzi e lo metti a scrivere lo stesso codice da, diciamo, vari agenti diversi, sì, potresti ottenere risultati differenti, però poi alla fin fine è abbastanza inutile, potrebbe essere un po' uno spreco di token. Per quanto riguarda invece l'experimenter, questo può essere utile, perché in parallelo tu potresti lanciare vari experimenter agent, questi experimenter agent provano cose diverse, pensano a strategie diverse per arrivare al risultato che vorrebbero ottenere, quindi utilizzano magari approcci diversi e arrivano a dei risultati. Ora, se questi risultati, per esempio, sono tutti uguali, quindi se tutti gli agenti raggiungono la stessa conclusione, è un qualcosa che ti fa pensare che probabilmente quella conclusione potrebbe anche essere più valida rispetto al caso in cui magari è solo uno di agente che ti giunge a quella conclusione. Nello stesso modo potrebbe essere interessante aggregare tutte queste varie scoperte che vengono fatte dai singoli agenti. In tutto questo sperimentare dei vari agenti, chiaramente c'è sempre però bisogno anche di un umano nel mezzo, quindi c'è bisogno di una validazione umana. E quello che potrebbe succedere è che se abbiamo tanti agenti in parallelo si crea un validation debt, nel senso che abbiamo tante ricerche che vanno in parallelo, tanti esperimenti, tanti possibili risultati, ma allo stesso tempo questi sono talmente tanti che l'umano non riesce nemmeno a validarli e a capire se effettivamente ha senso o meno quell'esperimento e ha senso o meno quel risultato che è stato trovato da questo experimenter agent. Prima ho quasi concluso, ho quasi terminato di parlare di questo argomento, ma c'è una cosa che mi ha abbastanza colpito e che credo che forse sia una delle cose più interessanti che loro dicono in questo articolo, perché loro lavorano, e ve lo dicevo prima all'inizio quando ho iniziato a parlare di questo argomento, loro lavorano su tanti argomenti differenti, anche che non sono, come si può dire, verticali sull'intelligenza artificiale o sull'interpretabilità. Per esempio, quel modello di cui vi parlavo prima, relativo al genoma, è un qualcosa su cui loro hanno collaborato, e quindi loro lavorano su progetti che riguardano vari domini differenti. Ed è difficile trovare magari una persona che ne sa di machine learning, quindi un machine learning engineer, un research scientist che ne sa di machine learning, che è in grado di sviluppare magari uno di questi research agent, che è in grado di fare ricerca, però magari sei esperto in un tema, sei esperto, non lo so, in interpretabilità. Però se poi devi interpretare un modello che richiede della conoscenza, per esempio, di biologia, tu non c'hai quella conoscenza. Mentre l'LLM sì, perché l'LLM è stato allenato praticamente su tutto quello che c'è online. Quindi la cosa che hanno evidenziato è che con questi LLM, questi experimenter agent, sono in grado di lavorare su domini molto più vasti. Quindi, magari, l'experimenter agent fa un esperimento e può trovare dei risultati, può mettere in evidenza dei risultati che io, che non so, magari non conosco la biologia, potrei trovare non troppo interessanti, o comunque non potrei notare quel risultato, perché magari, non lo so, è un qualcosa che a me non dice nulla. Però invece magari ha un experimenter agent che conosce un po' tutti i temi e ha una conoscenza di dominio differente dalla mia, potrebbe evidenziare dei risultati che io non so riconoscere, ma una persona che invece ne sa di quell'argomento potrebbe invece trovarli più interessanti. Chiaramente non tutto è ancora funzionante, ci sono vari problemi, siamo ancora un po' all'inizio di questo... dell'utilizzo di questi experimenter agent, e in particolare loro evidenziano varie limitazioni, una delle quali è riguardo contesto, come un po' capita quando si parla di LLM. Il contesto è fondamentale, perché comunque se l'LLM ha a disposizione tutto un contesto, quindi tutte delle informazioni maggiori, questa LLM riesce poi a fornirci dei risultati migliori. Quindi se questo agente fa tutto un lavoro di ragionamento, di ricerca, di esperimenti, ma a un certo punto, diciamo, satura in qualche modo tutta la sua memoria, a un certo punto ci sarà un momento in cui tende a dimenticare qualcosa. Quindi è importante che la lunghezza del contesto in questo caso è abbastanza importante. E l'altra cosa che hanno notato, e anche qui c'è un parallelo con gli umani, hanno notato che questi agenti funzionano bene quando gli viene messo a disposizione per fare gli esperimenti un software, un codice che è ben documentato e che è stato scritto appunto da ricercatori da ricercatori che però l'hanno appunto documentato, commentato, in modo tale che poi qualcun altro lo possa usare. Diciamo che questa è un po' una cosa che succede anche agli umani, perché se tu ricercatore scrivi del codice senza documentarlo bene e poi lo dai al tuo collega, probabilmente non riuscirà a farci nulla, o comunque sarà molto più complicato, mentre invece se è ben documentato riuscirà quantomeno a eseguire qualche esperimento più facilmente. Per concludere, vi dicevo già all'inizio che di Scribe, e in particolare dell'MCP, che vi fa usare i Jupyter Notebook, hanno rilasciato un'implementazione open source su GitHub. Potete utilizzare un agente come quello che loro hanno rilasciato, lo potete utilizzare tramite Cloud Code, Codex, Gemini CLI. Quindi in una repo c'è questo, in una repo ci sono dei task di interpretability che loro hanno preso da vari paper che hanno pubblicato, e per dimostrare come questi agenti funzionano, come questi agenti sono in grado di fare ricerca, quindi li hanno utilizzati per dei task molto specifici che, se magari non fate ricerca in quell'ambito, potrebbero anche risultare un po' strani, però potete dare un'occhiata insomma a quello che sono in grado di fare.
Super interessante. Mentre lo dicevi mi venivano in mente alcune cose. Secondo te qual è come lo useresti tu? Cioè, nel senso, assumendo che funziona molto bene, secondo te questi strumenti vanno usati per dire ok, fammi ricerca in quest'ambito e vediamo dove arrivi, oppure è una cosa da mettere a fianco a te, nel senso dici io sto facendo ricerca in quest'ambito, adesso questo task su cui dovrei lavorare gestiscilo tu?
Io la vedo un po' come un aiuto nel testare vari magari percorsi diversi di ricerca, nel senso che io magari, cioè nel senso, non lo vedo come un qualcosa che ti dà l'idea iniziale. Tu, secondo me, l'idea iniziale ce la devi già avere, perché almeno da quello che loro mettono anche nell'esempio, qui per esempio c'è un esempio all'inizio dell'articolo in cui ti dicono hai un notebook in cui viene caricato questo modello, viene caricato il genoma, viene caricato lo sparse encoder, e tu cosa devi fare? Leggi il contenuto del notebook, esploralo, cerca qualcosa. Quindi probabilmente tu l'idea ce l'hai già, ma magari puoi ricevere un po' un aiuto nel cercare varie vie per sperimentare. o comunque per trovare dei risultati che magari non hai considerato, ti sono sfuggiti o hai considerato meno importanti, magari quello te li esplora e trova qualcosa invece di più utile che può essere poi alla fine rilevante. Quindi lo vedo un po' da questo punto di vista come un qualcosa che ti aiuta a sperimentare di più. Il fatto di farlo in parallelo mi sembra molto, molto utile, perché a parte che il fatto che, appunto, come dicono loro, se tutti quanti arrivano alla stessa conclusione probabilmente ci potrebbe avere un senso maggiore, e questo è un po' quello che viene fatto anche quando si considera il reasoning dell'LLM, no? Si considerano vari path diversi e poi se tutti sono coerenti, cioè esatto, riesce ad arrivare a una conclusione. E l'altra cosa che mi piace molto è l'idea che tu magari stai lavorando in un contesto che non conosci bene, ma esplorando tramite questi agenti, facendogli fare degli esperimenti, esplorando questo mondo, tu riesci a scoprire qualcosa che magari per te ha poco senso, ma per una persona che fa ricerca in quell'ambito invece ce ne potrebbe avere molto. E quindi se tu non c'hai troppa conoscenza del dominio, potresti riuscire a tirar fuori dei risultati che hanno un certo valore.
Sì, infatti la cosa del cross domain knowledge è bellissima, perché da una parte fa venire in mente i soliti ragionamenti per cui dici sì, ok, ma come fai a verificare che poi i risultati bla bla bla. In realtà ti apre a magari possibilità diverse di ricerca che adesso uno non prende in considerazione, perché se la direzione della tua ricerca va verso un altro ambito, a quel punto semplicemente magari allarghi. Chiedi a un'altra persona, un altro gruppo di ricerca, di verifica dei dati, non lo so, a quel punto si creano anche collaborazioni fighe che adesso...
Sì, esatto, la cosa che sarebbe bella è che magari io faccio ricerca su una cosa, su un certo argomento che, vabbè, mi sembra fine a se stesso, ma un experimental agent è in grado di fare degli esperimenti e di applicare quello su cui io sto facendo ricerca magari in altri ambiti che io non sto considerando perché magari non li conosco. Quindi magari io faccio ricerca su, non lo so, facciamo un esempio, faccio ricerca su, mi viene sempre in mente l'esempio dell'interpretabilità, però bisognerebbe trovare un esempio più specifico. Ricerca su qualcosa che riguarda magari degli algoritmi che funzionano per comprimere dei dati. Quindi io magari faccio dei test su dei dati di benchmark, sì, ok, funziona. Però dove lo applico? Usiamo i dati di benchmark. E poi magari invece scopri tramite un experimental agent di questo tipo che c'è un ambito che è particolarmente adatto per quel tipo di compressione o per quel tipo di algoritmo, quello che sia, insomma. E mi sembra utile da questo punto di vista questo tipo di agente. Ora, una cosa che volevo chiarire meglio, forse non so se l'avevo detto, non mi sa che non l'avevo detta, questo tipo di experimental agent è comunque diverso da quei sistemi di AI che ti fanno proprio scientific discovery, nel senso che tu gli dici vai e loro vanno e cercano di scoprirti qualcosa di nuovo, oppure cercano magari di risolverti qualche teorema, di spiegarti dei teoremi, di trovare qualcosa di nuovo in ambito matematico. Ne sentiamo parlare abbastanza ultimamente di AI che hanno risolto problemi che stavano lì da tempo. Questo è diverso, almeno da come l'ho capito io, perché qui si tratta di un agente che ti fa la parte sperimentale e che ti aiuta in quella fase in cui tu stai, tu magari vuoi validare qualcosa, nel senso che tu magari c'hai un'idea, però dici sì, però non sono tanto convinto, allora faccio fare alla gente un po' di test, un po' di esperimenti e vediamo cosa esce fuori.
Ok. E invece un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è le mitigazioni, cioè il critic agent, l'agente con pensiero critico che dice no, guarda, questa roba non funziona, bla bla bla, perché ok, bellissimo, ma se funzionasse bene, cioè assumiamo che funzioni bene, sarebbe utilissimo in tanti altri ambiti.
Però questo, diciamo che in qualche modo lo potresti usare anche in altri, questo è un qualcosa che credo che si possa usare anche in vari ambiti. Io per esempio mi sono trovato spesso a chiedere qualcosa a un LLM e poi a prendere l'output, darlo a un'altra LLM e dire ok, questo è un'idea che ho avuto, che ne pensi?
Esatto.
Anche se in realtà magari era l'idea di un'altra LLM.
Questo lo faccio spesso anch'io, però avere la gente che te lo fa, cioè diciamo che
sì.
Sarebbe bello che in questo io lo vedo sui coding agent, fondamentalmente la parte che il pensiero critico lo faccio io nel momento della review, no? Riguardo il codice, dico questo non funziona. Sarebbe bello che ci fosse un passettino intermedio in cui c'è un agente che ha quel pensiero critico e dice no, questo no, perché sei andato proprio completamente fuori strada e stai cercando di autocompiacerti, eccetera, eccetera. Però sì, effettivamente è una roba che già funziona, perché se tu vai da anche semplicemente lo stesso modello su contesti diversi, gli chiedi la stessa cosa e poi la dai all'altra chat, diciamo, all'altro tab in cui stai lavorando, già lì ti dà risultati diversi e ti permette di aggiustare un pochino il tiro. Però ecco, se ci fosse un agente un pochino più specializzato su quello, utilizzabile anche in coding agent, eccetera, eccetera, sarebbe interessante secondo me.
Sì, sono d'accordo. Non so se avevi altre domande, qualcosa, io non c'ho altro da aggiungere per ora su questo argomento, ma magari ci torneremo in futuro perché mi sembra piuttosto interessante.
Sì, anche perché sono curioso di capire quanto sarà utilizzato, come lo userai, come lo userete anche Ale, magari...
Infatti mi è dispiaciuto che non c'è Alessandro, perché magari anche lui ci avrebbe avuto degli spunti di riflessione interessanti e magari avrebbe... Cioè, ci potrebbe avere qualche interesse verso questo tipo di agente.
Sì, molto figo. E invece l'argomento, diciamo, l'altro argomento l'ho letto poco prima dell'inizio della puntata, è l'accordo Disney-Sora, ci muoviamo verso argomenti un pochino più leggeri, però è una cosa interessante, perché Disney ha firmato un accordo con OpenAI per una collaborazione di 3 anni che permette a Sora di generare video AI brevi, non lunghissimi, quindi nemmeno cortometraggi, ma video abbastanza brevi che utilizzano circa 200 personaggi della Disney, che quindi include Disney, Marvel, Pixar e Star Wars. Che cosa prevede l'accordo? Fondamentalmente gli utenti Sora possono creare e condividere questi brevi video, possono utilizzare i personaggi famosi, loro parlano negli articoli che leggi e nei comunicati Topolino, Elsa, Iron Man, Darth Vader. Quello che però specificano è che non permetteranno né di ricostruire il corpo né la voce degli attori. Quindi quello che si intuisce è che verranno utilizzati solamente personaggi animati o, nel caso di Darth Vader, magari personaggi dove c'è un costume che non permette di andare direttamente verso l'attore. Alcuni di questi video, e questo è interessante, poi magari ci facciamo 2 chiacchiere su questo, potranno essere distribuiti su Disney Plus come contenuti generati dai fan. L'accordo c'ha all'interno anche l'uso della funzione per la creazione delle immagini di GPT. L'investimento è $1 miliardo da parte di Disney verso OpenAI, e oltre all'utilizzo
è Disney che ha pagato OpenAI, non il contrario.
Sì.
Ah, ok. Sì.
E la mettono sotto forma di investimento, è come se entrasse come investitore in OpenAI, da quello che ho capito. E oltre a questo c'ha anche, diciamo, la possibilità di utilizzare le API dei GPT internamente, perché di OpenAI in generale, perché probabilmente vorranno sviluppare qualche tipo di prodotto internamente. E Disney da una parte si era spesa in passato per tutelare gli attori, gli artisti dall'uso dell'intelligenza artificiale, dall'altra si è fatto questo accordo. Secondo me una cosa interessante è, perché ho visto anche un sacco di commenti e dibattito sul fatto che le persone iniziano a dire ok, quindi il futuro delle piattaforme è che tu con un prompt ti generi il tuo film, la tua puntata di serie TV, e per me è una cosa affascinante. Non penso che sia, secondo me, questa la direzione, nel senso che secondo me il punto forte dei film e delle serie TV è che poi dopo noi alla fine della puntata ci troviamo a parlare di quello che è successo, quindi se non c'è una storia comune, degli episodi comuni, perde molto questa cosa qua.
Condividi quello che hai sviluppato.
Questo infatti è molto bello, mi ricordava tutte quelle piattaforme dove le persone
a me la cosa
scrivevano
che...
fanfiction o fumetti di fanfiction su dei personaggi. Secondo me si apre un mondo che è due galassie oltre quello che avevamo fino adesso, perché tu effettivamente puoi utilizzare i personaggi veri per ricostruire quelle fanfiction. Ora c'è da capire quanto saranno lunghi questi video, c'è da capire se ci saranno delle limitazioni, perché non penso che tutto quello che ti viene in mente a Topolino, e quindi boh, questa roba è da capire, però è super interessante.
Affascina molto il fatto che hai detto che è Disney che sta pagando OpenAI, non il contrario, perché questa cosa mi fa pensare, ok, va OpenAI, allora per avere più dati di training, per avere la possibilità di fare qualcosa che magari gli altri non fanno, paga Disney in modo tale che possa Sora possa creare dei video in cui ci sono dei personaggi di Disney, e invece è Disney che paga OpenAI. Cioè non riesco a capire bene qual è il ritorno poi per Disney dal punto di vista, boh, magari si vede più persone nel momento in cui cominciano a esserci questi video dappertutto, più persone vedranno personaggi Disney, però cioè non credo che la Disney abbia bisogno di pubblicità, ecco questo.
Non lo so, però effettivamente questo non ci avevo pensato. Immagino, ok, bello la cosa che tu puoi distribuire il tuo video su Disney Plus, però se oltre a quello c'è anche la possibilità di condividere quel video sui social, io mi immagino che Instagram e TikTok, appena esce questa roba, sarà invaso. Noi per mesi vedremo solamente video generati con Sora dei personaggi Disney, cosa che adesso non puoi fare. Quindi sicuro c'è un boom che magari si ripercuote anche su... Cioè, lo vediamo adesso con le canzoni, no? Le canzoni che entrano nelle playlist più ascoltate, bla bla bla, sono quelle che vanno virali sui social. Sarebbe curioso capire se da domani i film che incasseranno di più saranno quelli per cui la clip andrà virale sui social, la clip generata con Sora, magari. Quindi potrebbe essere questo un esperimento interessante, che a loro brand non penso crescerà, perché cresce più... Cioè, non penso che sia un brand più grande di Disney al mondo, con tutti i vari brand che ha comprato sotto. Però magari converte il pubblico in qualche modo, o sulla piattaforma o al cinema, o ai parchi.
Sì, questo è vero.
Tra l'altro, mi è venuto in mente che magari questa partnership con OpenAI potrebbe essere molto interessante anche nei parchi Disney, perché magari un qualche tipo di esperienza... personalizzata con l'attrazione che ti risponde in tempo reale, diciamo, su quello che fai e che dici. Carino.
Ci avevo pensato che magari possono fornire esperienze personalizzate in alcuni contesti, quello forse potrebbe essere. Sono curioso di vedere adesso Instagram, che sarà pieno di quei video, e poi dicevi anche tu, come adesso tornano magari di moda delle canzoni perché vanno virali su Instagram, nello stesso modo potrebbero magari tornare virali dei film, perché magari, io non so, il Re Leone che è uscito, non quello che è uscito da poco, ma magari quello che vediamo noi quando avevamo 3 anni, magari torna nelle classifiche dei film più visti del momento perché... qualcuno fa un video virale sul Re Leone, non so se è Disney Re Leone, non so, magari ho fatto questo esempio, poi in realtà è un'altra cosa.
Sì, Disney, è vero, no. È vero.
Sono curioso di vedere dove andranno, in che direzione andranno. E senti, visto che abbiamo parlato di Disney, visto che abbiamo parlato di contenuti multimediali, ora potremmo spostarsi sui pointer PIX, che poi decideremo dopo, in fase di montaggio, se li lasciamo qua o se diventa una puntata a parte, speciale, lo decidiamo dopo, in fase di montaggio, a seconda di come mi andrà a me in quel momento. Quindi O li troverete qui, oppure li troverete tra qualche giorno in una puntata a parte, vediamo un po'.
Dipende da quanto ci mettiamo a raccontare tutte le cose che abbiamo.
Esatto. Io farei intanto qua una chiusura, così ce l'abbiamo già pronta. Quindi grazie a chi ha ascoltato questa puntata. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!